Sara Gazarek con Let's Try This Again. Sono le 11:31 minuti. La seconda pagina di oggi è dedicata alla figura di Carlo Porta, probabilmente il maggiore poeta della tradizione dialettale milanese, il più grande narratore in versi dell'Ottocento italiano, anticlassicista. Insieme a Albelli rappresenta un momento essenziale tra i più alti del romanticismo italiano. In occasione dei 200 anni dalla morte, che erano caduti in tempi di pandemia nel 2021, il Comitato Nazionale Italiano del Ministero della Cultura aveva promosso l'organizzazione di un convegno scientifico, i cui atti sono stati recentemente pubblicati nel volume On Talenti in Scifera de Misura, curato da Mauro Novelli e Silvia Morgana e pubblicato dalla Regione Lombardia. Il volume viene presentato questa sera alle 18 alla Salita dei Frati qui a Lugano. E allora noi con piacere accogliamo qui in studio Aurelio Sargenti, studioso di letteratura sette-ottocentesca tra i relatori del convegno e già direttore del liceo di Lugano 2. Buongiorno Sargenti, benvenuto.
Grazie mille per l'invito.
Allora, io entrerei subito nel vivo. Allora, Carlo Porta vive, lo sappiamo, a cavallo tra 7 e 800, passa la vita nella sua città, a Milano, e si afferma come... In quel periodo Milano si afferma come una capitale culturale di respiro europeo. Allora, cosa rende la poesia del Porta a 200 anni dalla sua morte ancora attuale? Quali sono gli elementi che già la resero popolare all'epoca e che sono ancora vivi, ancora significativi oggi nel XXI secolo?
Sì, ecco, la grandezza della poesia di Carlo Porta, indipendentemente dallo strumento linguistico scelto, cioè il dialetto milanese, venne riconosciuta sia dai migliori intellettuali del suo tempo, penso agli uomini del Conciliatore oppure a Manzoni, a Stendhal, però anche dalla gente comune. Perché? Perché la sua poesia, come capita con quella dei poeti maggiori, è stata accolta subito da un larghissimo successo popolare. Lo stesso successo che ebbero i Promessi Sposi. Tant'è vero che sia le poesie del Porta sia il romanzo del Manzoni erano due libri presenti in quasi tutte le case lombarde, quindi anche nelle nostre case ticinesi, almeno fino a un decennio fa. E personaggi come il Giovanin Bungier, il Marchion de Gambaver, la Ninetta del Verzé erano popolari come la Perpetua, Don Abbondio, la Zega Garbugli. E nelle poesie del Porta, così come nel romanzo del Manzoni, sono entrati per la prima volta gli umili, i subalterni, i personaggi degradati, umiliati dalle quotidiane oppressioni. Ecco, sotto la comicità portiana c'è questo forte impegno civile e morale degli illuministi, degli uomini del Conciliatore, dei romantici. In buona sostanza sono questi gli elementi che resero popolare il Porta al suo tempo, ma anche oggi sono elementi significativi.
E c'è evidentemente l'elemento dialettale, la poesia del Porta ha un'importanza che non può tener conto del fatto che sia scritta in milanese, in quel milanese di 200 anni fa, che anche a noi ancora oggi risuona così vivace, così vivo, così esemplare di una società in movimento, in fermento, pur essendo già allora da alcuni considerato un dialetto secondario, minore. Allora, è un pregiudizio questo? Nel frattempo la bellezza del Porta, della sua poesia in quel milanese, come è uscita?
Ma intanto il poeta Carlo Porta oggi va considerato senz'altro importante quanto i poeti Giuseppe Parini o il citato Alessandro Manzoni. E solo per la scelta, come dicevo prima, dello strumento linguistico che il Porta dalla seconda metà dell'Ottocento in poi è stato relegato tra i cosiddetti poeti minori, una sorta purtroppo riservata a molti poeti dialettali. Grazie al ticinese Carlo Salvioni, linguista Carlo Salvioni, a Tiglio Mumigliano e poi soprattutto a Dante Isella, che ricordo è il maggior studioso della letteratura lombarda, Carlo Porta è finalmente entrato nelle antologie scolastiche. Al liceo, almeno io, leggevo Carlo Porta. Isella aprì un'indagine a tutto campo della letteratura dialettale milanese dal Cinquecento in avanti, una letteratura che, per citare sue parole, era considerata da lui letteratissima e che ha per fondatore Carlo Maria Maggi e in Carlo Porta il suo punto d'arrivo, nonché il modello per tutti coloro che poi lo seguiranno. Penso a Rai Berti, a Carlo Dossi, ad Elio Tessa. Oggi possiamo misurare l'importanza di questi autori grazie ai due grossi volumi della letteratura dialettale milanese appena pubblicata dalla Salerno Editrice e di cui voi, Rete 2, avete parlato qualche settimana fa in un laser.
Io ascoltando Aurelio Sargenti pensavo alla mia antologia che metteva Porta, Belli e Giusti, erano
Ecco,
proprio la
sono
trilogia
la trilogia
dialettale.
dialettale, sì, anche se Giusti non era
Sì,
soprattutto in lingua, però
chiaro.
era molto amico di Porta
Ecco,
e di Tommaso Grossi.
a proposito di amicizie, che relazioni intrattiene il Porta con i contemporanei, non solo i letterati?
Sì, allora per rispondere alla sua domanda devo parlare della cameretta portiana, la famosa cameretta portiana nata nel 1816, cioè di un gruppo di amici, ricordo Tommaso Grossi, Giovanni Torti, Gaetano Cattaneo, Giovanni Belcher, Hermes Visconti, un gruppo di amici che si riuniva settimanalmente in casa di Carlo Porto per conversare, per ragionare della politica della città, per leggere, per commentare prose, versi composti dai membri. Grossi e Porta insieme composero diversi testi romantici, patriottici. Ricordo l'Epitalamio Verri Borromeo, la comic tragedia Giovanni Maria Visconti, Duca di Milano, una commedia scritta per il teatro della Cannobiana, ma mai andata in scena proprio per l'intervento della censura. Manzoni, pur non frequentando mai la cameretta, stimava comunque moltissimo Carlo Porta. I soli quattro versi in lingua milanese scritti da Manzoni furono proprio indirizzati a Porta. Ricordo infine che Manzoni, nel comunicare la morte di Carlo Porta al suo amico parigino Claude Fauriel, lo collocò tra i maggiori scrittori del suo tempo.
Porta conosce quindi una significativa fortuna, non solo all'epoca ricordavamo appunto un personaggio come Manzoni, con quali parole lo elogiava, ma anche territorialmente nella Svizzera italiana, chiaramente c'è la vicinanza geografica, c'è il sistema linguistico che abbiamo in comune. Col Canton Ticino nello specifico che relazione c'era?
Ecco, io ricordo un episodio che fece molto rumore. 1826 uscì a Lugano dalla stamperia Giuseppe Vanelli, insieme al tomo di poesie edite, un altro tomo importantissimo intitolato Raccolta di poesie inedite in dialetto milanese di Carlo Porta con l'aggiunta della Prinede e di alcune altre anonime. Perché è importante? Perché questo tomo raddoppiò di fatto il corpus a stampa delle poesie del Porta. Questa nuova edizione delle poesie portiane, ancora una volta voluta dall'amico Tommaso Grossi, causò un grave incidente diplomatico tra il governo lombardo-veneto e il Canton Ticino. Perché? Perché tra le inedite figuravano alcuni capolavori del Porta, come il romanticismo, Meneghin Birreux di Exmonek, la Ninetta del Verzé, nonché la celebre Prinede, che però è del Grossi. Componimenti considerati osceni, certamente politici e profondamente anti-austriaci, che potevano essere stampati solo in Ticino, in ambiente liberale. La prudenza dell'editore Vanelli, che volle mettere sul frontespizio del volume delle inedite la falsa indicazione Italia 1826, non servì a fermare la polizia austriaca. Le autorità ticinesi, proprio per pressione del governo austriaco, dovettero prendere delle misure drastiche. Furono sequestrate tutte le copie delle inedite e fu messo fine alle numerosissime ristampe. Ecco, ho voluto ricordare questo episodio per dimostrare il valore e l'impegno civile di Carlo Porta, poeta, come lei diceva, amato anche in Ticino e non solo per la condivisione della lingua.
Un affascinantissimo, devo dire, aneddoto storico. Io ringrazio Aurelio Sargenti. Ricordo che il volume sarà presentato questa sera alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati qui a Lugano, da Renato Martinoni, già titolare della Cattedra di Italianistica dell'Università di San Gallo, e da Guido Pedroieta. Sargenti, grazie ancora.
Grazie a voi e speriamo di vedere tante persone questa sera.
Lavoravo a Baggio, a una catena di montaggio. che mettevi una ranela sempre vena, sempre quella, su una macchina che la passava tutta fada in tocca. Urcamata le stenci, che mi resta un tic.
Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste, a buchi la manestra che la viaggia ed è per lei. Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste.
E passava al naster, e mi lì come un pulaster. Ogni volta che passava la mia crapa la girava, e da furia de girala su un stabon più de fermam. Urcamata poco a poco, me restammo un alter tic.
Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste, la crapa la me gira, lei un continuo avanti in tre. Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste.
Saria niente mal, avevo un tic orizzontale. Ma quando in disarogna, il menaste stuccarogna, e il gaveva proprio nel mesicco e cos come un basel, urcamata nel metic, che dente ranca quel.
Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste, la crapa la fa un salto in tanta che la turna in tre. Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste.
Mi è venuto un infarto, quanche man cambiare parto. E mandate fati bus dentro un bar la fus. L'era su anche lui su un naster, ma il disaster l'era che. Urcamata che me ste, e il passava marcia in tre.
Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste, i tanchi sbusi a destra e il va a sinistra su tripè. Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste.
Per pudesta a gala, me tu cade me la spala. Ma le minga stammo a sé, mi che stavi minga tre, a stu rob straordinari che passava l'incontrari. Urcamata ecco perché, me tu came fanca i te.
Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste, capisci più una gota, mi son tutto un gibile. Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste.
Lavoravo a Baggio, m'hanno licenziato a maggio. Ma c'ha masso il direttore e il me fa, cara il mesciur, me dispiasma chi me dicen che oramai lui rentro poco. Urcamata valvenno, che lui le piende ti.
Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste, adesso che su un buon piume casce via pesciate tre. Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste. Ma guarda che me ste, 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 ma guarda che me ste.
Sembrava fatta apposta mettere Walter Valdi con il tic proprio subito dietro alla pagina che Aurelio Sargenti ci ha portato, dedicata alla presentazione stasera alle 18 alla Salita dei Frati, degli atti del convegno dedicato a Carlo Porta. Insomma, Walter Valdi, altra icona della lingua milanese, questa volta in chiave cantata sonora. Siamo arrivati all'appuntamento con la lingua, questa volta una lingua moderna evidentemente, in evoluzione, una lingua che sta cambiando anche in conseguenza delle riflessioni, dei dibattiti intorno al genere, e Beatrice Cristalli sta curando questa serie di 10 puntate. Sentiamo oggi la seconda.
Lui, lei e l'altro. La lingua delle identità.
Genere. Immaginate di essere in una stanza con persone provenienti da tutto il mondo, che parlano lingue diverse. A un certo punto vi viene chiesto di rappresentare nella vostra mente la figura di un ponte qualsiasi, reale o di fantasia, e di descriverlo nelle sue caratteristiche più immediate. Dalla vostra bocca usciranno molti aggettivi all'apparenza banali e insignificanti, ma una volta confrontati con le scelte lessicali dei presenti, non sembreranno più tali. Per un parlante tedesco il ponte è bello ed elegante. Per uno spagnolo, invece, sembra manifestarsi nel suo essere resistente, forte e lungo. Che cosa significa tutto ciò? Lera Boroditsky, scienziata cognitivista e docente di psicologia presso la Stanford University, risponderebbe che le lingue hanno una stranezza strutturale. Ed è per questo che sono così interessanti. Mi spiego meglio. La lingua che parliamo intrattiene con la realtà un rapporto molto stretto, attraverso cui le due parti, come in una danza, si scambiano informazioni e finiscono prima o poi per influenzarsi a vicenda. Ma c'è di più. L'influenza che la lingua esercita sul nostro pensiero non riguarda solo la struttura del nostro ragionare, ma anche il modo grammaticale con cui confezioniamo le nostre argomentazioni. Ecco svelata una prima parte dell'esperimento. Gli aggettivi riconducibili al campo semantico dell'eleganza sono giustificati dal fatto che nella lingua tedesca la parola ponte è riconosciuta di genere femminile, mentre lo spagnolo interpreta il vocabolo come un sostantivo di genere maschile e associa a esso i concetti di forza e solidità. La seconda parte dell'esperimento riguarda noi e soprattutto il nostro ruolo di parlanti. Negli ultimi anni la parola genere ha attraversato a più riprese l'informazione, la divulgazione, la ricerca scientifica, in generale l'attenzione mediatica. Lo abbiamo usato nelle nostre conversazioni quasi fosse un termine vuoto, senza riflettere a sufficienza sul suo significato, che nel tempo è mutato. Lo abbiamo confuso con altre parole, inserito in un nuovo vocabolario del presente contemporaneo, senza accorgerci che con la parola genere avevamo già una certa familiarità. Ebbene, di genere ci siamo occupati sin dai banchi di scuola, quando per esempio abbiamo imparato le declinazioni latine o quando durante le lezioni di italiano abbiamo assegnato certe caratteristiche al genere giallo o al fantastico, ma anche quando qualcuno ci ha chiesto per la prima volta che genere di film preferivamo o semplicemente quando abbiamo capito che alcuni tratti sonori potevano rientrare in una categoria musicale. Dunque, in un genere. Ma che cosa vuol dire? Nel suo significato più ampio, con genere ci riferiamo all'insieme dei caratteri essenziali per cui una cosa è simile ad altre o differisce da altre. Secondo questa accezione, questa parola è per lo più sinonimo di tipo, meglio ancora di specie. Ecco il nodo centrale. Genere e specie potremmo dire che vanno a braccetto perché proprio la radice etimologica di genere, dal latino genus e affine al verbo gignere, generare, rimanda a una forte componente biologica. E in effetti, per molto tempo la parola è stata utilizzata per parlare del sesso in riferimento alle due forme biologiche riconosciute. Il genere, con una sfumatura di significato più vicina a quella che noi oggi conosciamo, o dovremmo imparare a conoscere, inizia a far parte non solo del lessico accademico, ma anche di quello comune. Il bagaglio semantico di genere contemplava dunque le differenze socialmente e culturalmente costruite attorno all'identità femminile e maschile, spesso partendo dalle caratteristiche fisiche, in particolar modo riproduttive. Il termine genere nel tempo si è dovuto scontrare con un'ambiguità di fondo dovuta alla sua trafila etimologica. Nella lingua inglese questa parola nasce in rapporto alla ricerca sociale. Troviamo infatti la parola gender, che ha indicato per molto tempo la classificazione grammaticale dei sostantivi, maschile, femminile e a volte neutro, in compagnia di altre parole simili per riferirsi a significati differenti. Si usa infatti genre e non gender quando si intende parlare di un genere letterario, oppure genus per connotare la specie o per raggruppare in un tipo degli elementi in comune. La scalata della parola genere verso il campo semantico dell'identità è resa dunque problematica dal fatto che mentre in inglese è più facile distinguere l'aspetto socioculturale di genere da quello prettamente biologico, grazie ai due vocaboli gender e genus, in italiano, genere esprime entrambi i significati. I see a clearing in your state of mind. Weed yourself. Get thrown around, I'm gonna breathe and work for every little part I know. I'm gonna breathe and work for every little heart I know. You see a glimmer, but you
tail don't think. It's where I end and he begins. I'm gonna breathe and work for every little part I know. I'm gonna breathe and work for every little part I know. And release up the darkness of time wherever we go. Can I come to your room when tired? Let's leave it alone. Got trampled by the mountains here. A single step each thousand year. I'm gonna see the world through every little heart I know. I'm gonna see the world through every little heart I know. Let's find our flavor in some distant town. To dress up, get thrown around. I'm gonna see the world through every little heart I know. I'm gonna see the world through every little heart I know. We meet up with darkness of time wherever we go. Can I sleep in your room when I'm tired? Let's leave it alone.
The Tallest Man on Earth, Every Little Heart è il titolo di questo brano. Il prossimo è Playhouse Quartet con Autumn Leaves. A seguire Tom Waits con Everything Goes to Hell, Tutto va all'inferno. E poi a mezzogiorno la copertina.
Why be sweet? Why be careful? Why be kind? A man has only one thing on his mind. Why ask politely? Why go lightly? Why say please? They only want to get you on your knees. There's a few things that I never could believe. Oh, a woman when she weeps, a merchant when he swears, a thief who says he'll pay, a lawyer when he cares, a snake when he's sleeping, a drunkard when he prays. I don't believe you go to heaven when you're good, and everything goes to hell anyway. Laissez-faire, mi amor, c'est la vie. Shall I return to shore, swim back out to sea? The world don't care what a sailor does in the town. It's hanging in the windows by the pound. I don't believe you go to heaven when you're good. Everything goes to hell anyway. I only want to hear you purr and hear you moan. You have another man who brings the money home. I don't want dishes in the sink. Don't ask me what I feel or what I think. There's a few things that I never could believe. Oh, a woman when she weeps, a merchant when he swears, a thief who says he'll pay, a lawyer when he cares, a snake when he's sleeping, a drunkard when he prays. I don't believe you go to heaven when you're good. Everything goes to hell anyway.
Amo immensamente la neve, anche se non sono mai stato molto bravo a sciare, e vedere degli inverni fioriti con questo bel sole caldo, il cielo blu e gli uccellini che cantano a fine gennaio è una cosa che mi deprime profondamente. Ma come diceva un saggio, se c'è rimedio perché ti arrabbi? E se non c'è rimedio perché ti arrabbi? La realtà è questa, che ci piaccia o no, la neve se ne sta andando dalle Alpi e la cosa peggiorerà in futuro. Di neve ne vedremo sempre meno, per vederla dovremo andare sempre più in alto e sciare diventerà sempre più complicato. Io in realtà mi ricordo quando si parlava di scomparsa della neve già nei primi anni 90 e quelli erano gli anni in cui venivano installati i primi cannoni, che allora erano visti come una soluzione fantastica. Finalmente non eravamo più in balia dei capricci del tempo per le nostre discese su piste perfettamente cotonate. Con la stupidità e la scarsa lungimiranza che caratterizza la nostra specie, abbiamo investito cifre colossali nell'installazione di impianti di innevamento sempre più grandi, abbiamo ampliato i comprensori sciistici, sottraendo pezzi di montagna alla montagna per trasformarli in una park per sciatori, in carnai di gente colorata e avvolta nel Gore-Tex. E oggi facciamo i conti con un'industria sciistica che è enormemente energivora, consumatrice di acqua, produttrice di inquinamento e ciliegina sulla torta che presto si schianterà contro il cambiamento climatico. Ora, non so voi, ma io della montagna amo altro. Amo la solitudine, il silenzio e anche la fatica. La soddisfazione di arrivare in un posto con le tue gambe, perché ci puoi arrivare solo con le tue gambe, e di trovarci poca gente che condivide il rispetto per quel posto, un rispetto che ti viene per forza quando devi sputare un polmone per arrivare in cima. E non ci sono comode cabine che ti ci portano. E dirò una cosa impopolare, tanto per cambiare. Per me la montagna non dovrebbe essere democratica, a me questa retorica della democrazia della montagna non mi piace. Non deve ogni luogo essere alla portata di tutti. Ci sono posti dove dovresti andare solo se te lo sei guadagnato, se te lo sai guadagnare il diritto di andarci. Ci sono posti che la massa non dovrebbe raggiungere, semplicemente. L'industria del turismo sciistico è andata nella direzione opposta: ampliare l'offerta, aumentare gli impianti, aumentare la portata degli impianti, ampliare le piste, aumentare i posti letto, aumentare i parcheggi. Più gente, più soldi, evidentemente. La cosa triste è che il risultato è poi, alla fine, un'esperienza che è impoverita per tutti, perché voglio vedere poi chi è felice di andare a sciare e trovare 15.000 persone con lui sulle piste che sgomitano per trovare uno spazio su quella deprimente striscia bianca di neve finta in mezzo a un oceano di alberi verdi. Amo sciare, chiariamoci, ma non ci vado più da molto tempo, o se ci vado magari solo per un giorno, aspetto intanto che nevichi per davvero e poi possibilmente che sia un giorno in cui c'è poca gente. Insomma, la qualità alla quantità. Ma sono punti di vista. Di questo parliamo comunque nel dibattito di oggi alle 12.35.
Fermeremo aerei con le dita per non partire, aspettando almeno sia domani, per riavere il nostro posto, il nostro pomeriggio al mare. C'è ancora tempo e non è necessario avere fame. Cambieranno i nostri tentativi di dividerci tra quel che siamo stati e chi saremo, e chi dovremmo dedicare il nostro sonno in te, chi ci ricambierà. La nuova stagione ci dirà quanto tempo abbiamo perso, se ne abbiamo ancora in conto. Da viverci è la nuova stagione, poi verrà e segnerà il suo cambiamento, porterà di nuovo il vento che ci consolerà. Costruiremo trame con le dita per convincerci di avere sempre avuto la ragione su tutte le questioni sempre aperte e mai richiuse, e quelle che ho nascosto per difenderle dai giorni. Cambieremo i nostri tentativi di difenderci da quel che siamo stati e chi saremo, e a chi dovremmo dedicare il nostro sonno intero. Qual è la verità? La nuova stagione ci dirà quanto tempo abbiamo perso, se ne abbiamo ancora in conto. Da viverci è la nuova stagione, poi verrà e segnerà il suo cambiamento, porterà di nuovo il vento, il vento, il vento che ci consolerà. Consolerà il vento, il vento, poi ci consolerà il vento, il vento, poi ci consolerà il vento, il vento.
Di Leo canta la nuova stagione. Sono le 12:06. Il dossier, lo sapete, in settimana è partito ieri dalle caricature, maschere, comicità, il mostruoso in una mostra che c'è a Venezia, a Palazzo Loredan, ne parlavamo col curatore. Nel secondo appuntamento usciamo chiaramente dalla mostra, stiamo ragionando sul concetto di maschera più in generale, oggi in particolare sulla maschera comica. Io saluto il nostro ospite, non pongo ulteriori indugi. Carlo Amatetti, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Carlo Amatetti è fondatore di Sagoma Editore, una casa editrice che una quindicina di anni fa ha iniziato il suo percorso principalmente di racconto di maschere di comici, di grandi personaggi della comicità attraverso la forma della biografia, della traduzione evidentemente quando si tratti di autori di comici stranieri. Allora, una prima annotazione, intanto che cos'era secondo lei, almeno la comicità, come era considerata all'inizio del suo percorso, anche perché l'idea di una casa editrice nasce proprio da una considerazione del tipo di quale valore attribuire alla maschera del comico.
Sì, allora, come spesso accade per gli editori, i piccoli editori in particolare, la nascita di una casa editrice nasce da una passione dell'editore, che nel mio caso specifico era proprio per il linguaggio comico, inteso sia come narrativa umoristica, sia intesa come proprio comicità al cinema, e stand up e via dicendo. E cosa accadeva in Italia? Che non trovavo nulla di niente, a eccezione della narrativa, che però nelle librerie tipicamente è, come dire, distribuita ovunque, su qualunque scaffale, perché come risponde, non viene riconosciuto una dignità autonoma al genere. E quindi lo trovi in corrispondenza degli autori o, la comicità viene intesa come percorrere in maniera carsica altri generi. E quindi cosa accade? All'ennesimo libro che non ho trovato pubblicato in Italia, nella fattispecie era l'autobiografia di Gene Wilder, dal momento che la mia follia ancora era tenuta sotto controllo da un minimo di senso pratico da imprenditore, cosa accade? Ha detto, caspita, però non è stato pubblicato neanche quella che è il volto più iconico del film in assoluto più venduto nell'home video italiano dall'inizio della storia dell'home video italiano. Ora, anche se, caspita, lo traduco con i piedi, lo faccio male, triangolare, eccetera, qualcosa venderò.
Qual era questo film? Ricordiamolo, perché magari ci
Frankenstein Junior, scusate,
evidentemente.
Ormai lo do per implicito.
Sì, sì.
Frankenstein Junior, ovviamente. E, allora, cioè, partirà, è stato anche proprio un inizio anche emotivamente sollecitante, perché abbiamo incontrato Gene Wilder, siamo andati da lui con le televisioni e via dicendo. Insomma, da questo episodio è partita la nostra avventura di casa editrice. E da allora abbiamo cercato qual era il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era quello di mantenere la memoria di queste figure e cercare di dare dignità in generale al linguaggio umoristico, che soprattutto nei paesi mediterranei viene considerato in realtà un prodotto, una sorta di sottocultura, quindi non appartenente alla cultura con la C maiuscola, contrariamente a quanto accade invece nei paesi anglosassoni, dove invece è il primo dei generi, quindi far capire anche quanto siamo diversi anche sulle piccole cose spesso, facendo pochi chilometri, ecco. E questo era appunto il nostro obiettivo.
Allora, Gene Wilder, lei ricordava Frankenstein Junior, è uno dei suoi più grandi capolavori. Io penso anche a Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Io personalmente non sopporto i remake, trovo che quello fosse più che sufficiente come film e andasse riproiettato piuttosto nella sua versione con Gene Wilder, appunto. Altra grande icona, altra maschera della comicità assolutamente straordinaria, Jerry Lewis in coppia con Dean Martin. Dean and Me, la biografia di Jerry Lewis sulla sua stagione appunto con Dean Martin, che erano una coppia comica straordinaria in cui solo apparentemente in realtà Jerry Lewis era la spalla di Dean Martin. Dean Martin era un po' il bello, il canterino, il seduttore, Jerry Lewis era l'imbranato. In realtà il rapporto tra i due era molto diverso. Che cosa ha scoperto intanto raccontando anche questa di storia?
Ma innanzitutto è che ci sono due coppie comiche che studiandole risultano essere assolutamente identiche nella relazione sia della tecnica comica sia proprio della relazione interpersonale, almeno fino a un certo periodo, che sono appunto Jerry Lewis e Stanley Ollio, paradossalmente. Ed era una per quanto riguarda proprio almeno nel periodo, tanto che sono durate come coppie, parlo ovviamente di Jerry Lewis e di Martin, c'era Jerry Lewis da una parte e Stan Laurel dall'altra, che erano quelli interessati al loro lavoro da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista autorale, registico, critico, in particolare registico Jerry Lewis e autorale Stan Laurel, e quindi rimanevano sul set, insomma erano lì che proprio si approfondivano ogni aspetto della professione. E invece Dean Martin e Oliver Hardy prendevano, e cioè, spente le luci della telecamera, andavano a giocare entrambi a golf. Quindi questo è divertente, un parallelo non, cioè, anche proprio fino ai minimi dettagli. E diciamo, la cosa che poi mi ha incuriosito è che stranamente questo legame si è duplicato poi nel tempo, perché Jerry Lewis negli ultimi anni di vita di Stan Laurel ha utilizzato proprio Stan Laurel, è andato a trovarlo perché Stan Laurel si trovava proprio sulle guide telefoniche, quindi l'ha provato sulle guide telefoniche, lo ha chiamato e l'ha usato da quel momento in poi come checker della bontà delle battute delle sceneggiature di Jerry Lewis. Quindi anche questo, diciamo, richiamo romantico tra i due autori mi ha sempre fatto piacere. E proprio con la storia di Dean Martin e Jerry Lewis stiamo proprio uscendo in questi giorni, uscirà il 2 marzo la nuova edizione di questo libro meraviglioso che è Dean and Me, che è questo riconoscimento da parte di Jerry Lewis della figura di Dean Martin, che fin tanto che è esistita la coppia Lewis e Martin in qualche maniera, ma non per colpa di Jerry Lewis in realtà, ma per colpa dei produttori, la figura di Dean Martin veniva un attimo messa in ombra, e come ben sappiamo da quando poi è avvenuta la rottura, che delle volte appunto i fatti drammatici come anche le rotture dei rapporti professionali o umani possono portare a qualcosa di positivo, sia Jerry Lewis che Dean Martin ne hanno tratto giovamento, perché Jerry Lewis è diventato un grandissimo regista, un'icona della comicità mondiale, ma Dean Martin veramente è diventato un personaggio incredibile della storia del spettacolo, dal Rat Pack con Frank Sinatra all'attore di film, ma poi ha dominato la scena televisiva americana per 10 anni con il suo Dean Martin Show, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, la rottura poi alla fine ha permesso a entrambi di brillare di luce propria. Però questo rapporto che è stato veramente... Teniamo conto che poi Jerry Lewis e Dean Martin avevano 10 anni di differenza. Jerry Lewis era 10 anni più giovane di Dean Martin. E nel libro è bellissimo quando lui racconta il primo incontro, la prima volta che Jerry Lewis vede Dean Martin, ed è la scena di un innamoramento tra un uomo e una donna. Cioè lui vede un uomo bellissimo. Lui punta proprio su questo, sul fattore estetico di Dean Martin. Io non ho mai visto un uomo più bello di così, e proprio emanava sensualità da ogni poro, e quindi praticamente parte da questo innamoramento che poi si trasforma in un innamoramento professionale, perché poi quando incominciano a lavorare insieme, e chi ha un'età maggiore di noi, americano, mi ha sempre raccontato che i veri Lewis e Martin erano dal vivo. Noi abbiamo fatto insieme qualcosa tipo 16 film, ma non erano altro che un'ombra di quello che potevano essere, perché loro dal vivo erano incredibili. Si creava un'alchimia, cosa che avevano scoperto loro per primi, dal vivo, che era irripetibile. E quando erano al Copacabana, tutti questi locali qui facevano veramente fulgore. Un po' la stessa cosa che era accaduta sul set tra Gene Wilder e Richard Pryor. Gene Wilder, che era formato all'Actor Studio, quindi il metodo, tutte queste cose qua, non aveva mai improvvisato in vita sua. Scatta la prima scena davanti alla videocamera con Richard Pryor e magicamente, a lui stesso nella sua autobiografia non riesce a spiegarselo, era come posseduto, e comincia a improvvisare con Richard Pryor, che invece era uno stand-up comedian e dell'improvvisazione aveva fatto la sua cifra stilistica. Quindi succedono delle cose inspiegabili che poi si trasformano tutte a beneficio degli spettatori e del loro divertimento. Ecco.
Io stavo pensando, ascoltandola, a Non guardarmi non ti sento, come tradotto in italiano, dove proprio Pryor è non vedente, Wilder non ci sente, e diventano amici con una serie di gag che lo capisci, lo senti subito che in buona parte sono improvvisate davanti alla telecamera, perché quella freschezza lì non la riesci a scrivere in un copione.
Ma a proposito di improvvisazione, sì, ed è chiudo qui, faccio un'anticipazione ai suoi radioascoltatori, sto finendo l'editing dell'autobiografia di Steve Martin, che uscirà alla fine del mese prossimo, e che clamorosamente è stata fatta a fumetti, un libro veramente molto divertente. E a proposito di improvvisazione, racconta con un velo di di malinconia, ovvio, per la prematura scomparsa del suo rapporto che ha avuto con John Candy durante la lavorazione di come si chiama, Un biglietto in due.
Ah, sì,
che,
sì, sì.
Il regista li aveva fatti improvvisare parecchio, tanto che alla fine il girato di un film che poi sarebbe stato di 1 ora e 40 era di 4 ore e mezzo.
Attendiamo il director scatta a questo punto.
Esatto, ho detto caspita, mi sa che io che è un attimo esagerato nel lasciargli come dire la corda un po' troppo lunga, ecco, un po' troppo lungo.
Senta Matetti, prima di darci appuntamento a domani, perché la ritroveremo e lascio alla fine il motivo, volevo chiederle anche un suo pensiero da professionista che conosce così da vicino la vita di questi personaggi. Su come mai a suo parere c'è così tanta popolazione ebraica nella comicità americana, cioè il 3% della popolazione degli Stati Uniti ha portato così a spanne l'80-90% della comicità, almeno fino a qualche anno fa. Come si spiega questa straordinaria ricetta?
Allora, noi abbiamo pubblicato molti anni fa un libro veramente curiosissimo, bellissimo, che si chiama Riso Kosher, di cui si era innamorato anche Monio Vadia, che ci aveva scritto la prefazione, e la teoria di questo studioso era questa, cioè attinge dalla forma mentis degli ebrei, che sono per questioni religiose abituate da sempre a criticare Dio, paradossalmente, cioè il vero credente, il vero ebreo è quello che non si ferma alla superficie delle cose, anche nei confronti della divinità, ma la Torah viene presa e utilizzata per aprire lunghissimi dibattiti anche sull'essenza di Dio stesso. Questo cercare di vedere sempre altre realtà o nuove spigolature, nuovi anfratti di qualunque realtà che si sta esaminando, ovviamente non è altro che l'aspetto cardine della comicità. La comicità non è altro che un modo inusuale di farti vedere una realtà ordinaria, ok? Mm-hmm. E da qui scaturisce il riso. Fin tanto che la comicità in America è stata quella visiva, la slapstick con il cinema, ovviamente la comicità che era soprattutto verbale e ebraica non è riuscita a emergere. Con l'arrivo del sonoro è invece stato tutt'altra cosa, quindi loro hanno cominciato con la radio, ovviamente dal vivo, pensiamo solo ai fratelli Marx, ok? Con la radio, e poi finalmente sono emersi con il cinema. E apro una piccola parentesi nepotistica, credo che abbia anche aiutato il fatto che erano ebrei quasi tutti i produttori cinematografici americani.
Sì, sì, è vero.
Quindi, come dire, è una anche là che conosciamo. I soldi li metto io, fatemi scegliere anche chi faccio lavorare. Secondo me anche questo ha avuto un suo peso.
C'è un elemento campanilistico, sì, sicuramente. Matetti, noi ci sospendiamo qui la chiacchierata, perché la riprendiamo, come dicevo, domani, sempre intorno alle 12.05, per parlare di una delle maschere che aleggiava già in questa chiacchierata, perché se si pensa a Frankenstein Junior, come si fa a non pensare ad Igor? Posso fare qualcosa per quella gobba, quale gobba, oppure Lupuli di Ululì Castellulula, insomma Marty Feldman, maschera straordinaria del cinema americano, paragonabile per il cinema mondiale a quello che forse Totò è stato per il cinema italiano, ma con una capacità differente, anche se per certi aspetti forse anche simile. Magari questa domanda gliela faccio domani, però paralleli e divergenze tra Totò e Marty Feldman, due grandi maschere della comicità. Ci diamo appuntamento a domani con questa prima domanda che lasciamo in sospeso. Grazie intanto e a risentirci.
Grazie a voi.